aveva imparato a odiare molto presto. Era convinto che l'odio nutrisse l'anima e rendesse l'uomo onnipotente. Aveva imparato a odiare in famiglia. Poi la scuola del seminario ortodosso di Tbilisi gli aveva insegnato l'arte senza la quale l'odio non servirebbe a nulla, l'arte della dissimulazione e del silenzio. Era stato grazie a questa tecnica terribile e diabolica che aveva smesso di essere Iosif Vissarionovich Giugasvili ed era diventato Stalin. A Gori, in Georgia, dove era nato nel 1879, la fatiscente casupola del ciabattino Vissarion Giugasvili stava in fondo a un vicolo, dove la luce del sole arrivava con avarizia. Dentro, due misere stanze che male odoravano di rape acide e cuoio. L'unico lusso era una piccola icona di Nostra Signora di Kazan, alla quale la madre di Iosif, Ekaterina Gelatze, non mancava di sciogliere preghiere, chiedendo grazie che non arrivavano mai. La grazia principale, impetrata da Ekaterina, era per suo marito. Iosif, bambino, la sentiva implorare la fine delle ubriacature, delle botte e dei maltrattamenti. L'icona, nei suoi ricordi, restava silenziosa, riflettendo un'immagine impassibile davanti alle lacrime della madre. Anche lui, a suo modo, pregava. Non la vergine impassibile dell'icona, ma quella forza superiore e inafferrabile che guidava il corso degli eventi. Pregava perché suo padre Vissarion morisse. Magnifico era immaginarlo ubriaco, colpito da una sincope, mentre per l'ennesima volta sfilatasi la cinghia di cuoio dai calzoni luridi, l'agitava in aria per colpire sua moglie o lui o entrambi, a seconda del furore che l'ebbrezza della vodka avesse eccitato. Iosif non pregava per una sincope fulminante. Si crogiolava nel dolce pensiero di una menomazione grave che avrebbe scandito per suo padre un'agonia prolungata. Sufficientemente lenta da vederlo lasciato solo, senza aiuto, immerso nel fetore fradicio e lurido dei suoi stessi bisogni corporali non più trattenuti. Non l'avrebbe soccorso e avrebbe impedito anche a sua madre di farlo. L'avrebbe visto implorare con suoni disarticolati, dibattersi come un animale ferito nella rete del cacciatore. Era quello l'odio? Se sì, allora era una cosa meravigliosa e struggente, pensava. Vissarion, probabilmente, avrebbe bofonchiato qualche antica maledizione georgiana. Lui non si sarebbe scomposto. Avrebbe fissato quello spettacolo in assoluto silenzio, godendo di ogni singolo istante, sentendosi ripagato di ogni ferita, di ogni percossa, di ogni insulto, di ogni violenza subita in tanti anni da parte di quel padre padrone avido, ubriacone e rozzo. Poi immaginava di accennare un sorriso di disprezzo, costringendo quell'uomo, se mai fosse esistito l'aldilà di cui raccontavano i preti, a portarsi nell'eternità l'immagine dell'odio di suo figlio. Tutte le sue preoccupazioni sarebbero allora finite. Niente più uomo, niente più problema, si diceva Iosif. C'era stata una volta in cui l'entità che guida il percorso degli eventi sembrava lo stesse esaudendo. Era una sera di neve. Ekaterina, con i risparmi dei suoi piccoli lavori di cucito, aveva comperato gli ingredienti per l'arcio di agnello, il piatto preferito dal marito. Se lui fosse tornato ubriaco anche quella sera, forse la prospettiva di un piatto caldo l'avrebbe ammansito. Infatti, gli umori alcolici di Vissarion, all'inconsueto e gradevole profumo della cucina, si erano stemperati e alla luce fioca del lume ad olio, i tre si apprestavano a cenare in un silenzio teso. Poi era successo qualcosa di assolutamente meraviglioso e inaspettato. Suo padre si era portato le mani alla gola e aveva strabuzzato gli occhi. Aveva cominciato a tossire, ad annaspare, nell'apparente tentativo di sputare qualcosa che non gli usciva dalla gola. Gli occhi di Iosif avevano brillato di esultante speranza. Era rimasto immobile, pronto a godersi la scena. Per una frazione di secondo, gli occhi annebbiati e vitrei del padre avevano incontrato i suoi, dove albeggiava quella luce di felicità cupa. Ekaterina era intervenuta battendo con forza il marito sul dorso e questi, dopo un attimo di pena, era riuscito a sputare fuori un nocciolo di prugna secca, sfuggito agli occhi della moglie nella preparazione della cena. Vissarion si era rialzato barcollando, con rabbia e fatica, respingendo l'aiuto della moglie. Si era asciugato la bocca e poi aveva guardato il figlio e la donna con ferocia. Con il consueto grugnito, si era quasi istintivamente portato la mano alla cintura. Josef aveva cercato riparo sotto il letto. Da lì aveva sentito i colpi abbattersi sulla madre e le sue urla. Poi era toccato a lui prendere la sua razione di botte. Lui però aveva imparato a non gridare e a non piangere. Tantissimi anni dopo, ormai diabolico maestro nella dissimulazione, avrebbe detto al suo biografo di aver avuto un'infanzia felice. Ekaterina non era propriamente affettuosa, ma riponeva nel figlio, che lei chiamava Soso, grandi speranze. Molto religiosa, ne avrebbe voluto fare un pope o un vescovo ortodosso, anche se conosceva i limiti fisici del figlio, fatti di patologie congenite, come il secondo e terzo dito del piede sinistro fusi insieme, e patologie acquisite, come la pelle butterata da una grave forma di varicella contratta all'età di 5 anni. Aveva voluto che Soso frequentasse la scuola ecclesiastica di Gori ed era stato proprio davanti alla scuola che il figlio era stato travolto da un calesse all'età di 10 anni, restando gravemente ferito al braccio sinistro, che gli era rimasto semi-paralizzato e più corto rispetto al destro. Decenni dopo, Soso, divenuto ormai Stalin, avrebbe imparato a minimizzare il difetto, almeno nelle fotografie ufficiali, tenendosi il braccio con la mano destra o nascondendolo nelle lunghe maniche dei cappotti militari. In quell'infanzia felice, come egli mentendo l'avrebbe poi descritta al suo biografo, c'era stato anche un altro grave incidente quando aveva 12 anni. Anche in quel caso era stato un calesse a travolgerlo, passandogli sulle gambe e lasciandogli in triste ricordo quella sua andatura leggermente claudicante che il mondo avrebbe conosciuto. Erano stati tutti questi difetti fisici, di cui si vergognava, insieme alla sua bassa statura, a farlo scartare dalla commissione zarista per il reclutamento della Prima Guerra Mondiale. Avrebbe avuto ampia rivalsa qualche anno più tardi. Divenuto Stalin, si sarebbe fatto assegnare il titolo di Generalissimo dell'Unione Sovietica, in riconoscimento del suo ruolo di direzione suprema delle forze armate sovietiche durante il Secondo Conflitto Mondiale. Non aveva però voluto riconoscere formalmente il rango per non renderlo disponibile ad altri in futuro. Soltanto lui poteva essere il Generalissimo. E poi le divise militari gli piacevano. Coprivano le sue imperfezioni fisiche, gli davano quell'aria marziale di cui la natura non lo aveva dotato. Nonostante questi difetti, a 16 anni nel 1894 era riuscito ad aggiudicarsi una borsa di studio per il seminario teologico ortodosso di Tbilisi. Era stato selezionato soprattutto per le sue doti canore e quelle mnemoniche. Non aveva intrapreso quegli studi per passione. A portarlo al seminario era stata, da un lato, la pressione della madre, così devota, e dall'altro, la possibilità di lasciare Gori, stando così lontano dalla violenza alcolica di Vissarion, che non voleva che il figlio studiasse perché ne voleva fare un ciabattino. Ora che lui era divenuto Stalin e soprattutto padre di 3 figli, ripensava a quegli anni con un certo fastidio. Erano stati gli anni del sentimento e della magia. Il sentimento era quello di un adolescente insicuro, timido e abusato dalla violenza paterna. In seminario leggeva, pensava e scriveva. Si era pentito di non aver eliminato le poesie che incautamente aveva scritto a 15 anni e che per vanità aveva poi consentito fossero pubblicate con lo pseudonimo di Soselo. Nessuno sapeva chi si celava dietro quello pseudonimo. La magia, invece, era divenuta un interesse progressivo e inaspettato in quegli anni del seminario, grazie all'incontro con 2 personaggi particolari, Rasputin e Gurdjieff. Il primo sarebbe diventato il famigerato mistico e consigliere dei Romanov, mentre il secondo sarebbe divenuto il celebre filosofo e mago. Grazie a loro e alla biblioteca del seminario, Josef poté cominciare a leggere testi di mistica e di magia, una passione che non l'avrebbe più abbandonato, visto che dopo la sua morte, nella biblioteca privata del Cremlino, furono rinvenuti testi di magia nera con annotazioni di suo pugno. non sarebbe mai diventato pope né vescovo ortodosso. E Caterina Ghelazze dovette dire presto addio ai suoi sogni. Il figlio aveva scelto la rivoluzione, entrando nel 1898 nel Partito Socialdemocratico e trovando lavoro all'Osservatorio Astronomico di Tbilisi. Un lavoro che gli permetteva di sopravvivere, perché la sua attività principale era diventata quella della propaganda. Energico e organizzatore, Iosif divenne presto un volto e un nome noto alla polizia zarista. Nel 1905 aveva dato alle stampe un saggio politico ed era diventato direttore di un periodico. E sempre in quell'anno aveva finalmente incontrato Vladimir Lenin, approvandone le tesi e il programma. Si circondava di uomini obbedienti, ma energici e pratici, come Aleksandr Svanidze, un georgiano dell'Ovest. Era arrivato a Tbilisi portandosi dietro due sorelle che lavoravano come modiste. Era stato grazie ad Aleksandr che Iosif aveva conosciuto Ekaterina Svanidze. Aveva 6 anni meno di lui. Era bruna, di fine incarnato, con 2 grandi occhi magnetici, dai quali Iosif si sentì subito ammaliato. Il fidanzamento era stato molto breve. Iosif e Kato, come lui aveva preso a chiamarla, si erano sposati nel 1906. Così come sua madre, anche Kato era profondamente credente ed insistette per un matrimonio religioso. Per uno come Iosif, ormai facente pubblica professione di ateismo e ormai noto alle forze dell'ordine zariste per la causa rivoluzionaria, la cosa non era così semplice. Pur di sposare Kato, Iosif era disposto ad andare in chiesa, ma ad opporsi erano le circostanze del suo status. La soluzione fu trovata falsificando i documenti dello sposo con uno dei falsi nomi che Iosif allora usava per confondere la polizia. Per quanto riguardava il sacerdote, si rivolse a un suo vecchio compagno di seminario che accettò di officiare quel matrimonio a condizione che fosse celebrato di notte. Così avvenne, alle 2 del mattino, del 16 luglio 1906. Quando la madre seppe della celebrazione notturna, rabbrividì. «La notte», disse la vecchia contadina georgiana, «è fatta per il diavolo e la farina del diavolo finisce sempre in crusca». I suoi pronostici divennero realtà. Quel matrimonio durò soltanto 16 mesi. Kato era anche lei una fervente rivoluzionaria, pronta ad appoggiare con ogni mezzo il marito. Il 13 novembre del 1906 l'avevano persino arrestata, accusandola di fabbricare le bombe rudimentali usate da Iosif e dai suoi compagni. Aveva scontato 6 settimane in carcere, ma era stata poi rilasciata perché incinta di 4 mesi. Nella speranza di stanare il marito, costringendolo a qualche passo falso, non le avevano però permesso di tornare a casa, ma l'avevano costretta a vivere con la famiglia di un ufficiale di polizia locale. Quel soggiorno obbligato era durato 2 mesi, senza risultati. Anni dopo, Iosif avrebbe ricordato di aver fatto visita alla moglie più di una volta in quel periodo e di essere riuscito ad ingannare gli agenti non facendosi riconoscere. Kato era già tornata ad essere una donna libera quando il 18 marzo 1907 aveva dato alla luce il figlio primogenito, Yakov. Iosif era presente, ma poco dopo aveva organizzato una rapina in una banca locale per procurare fondi per il partito. Inseguiti dalla polizia, lui, Kato e il piccolo Yakov avevano dovuto fuggire. Si erano nascosti in una piccola casa davanti al mare, sulla penisola di Bailaf. Mentre Iosif era lontano, quella piccola casa isolata era divenuta il mondo opprimente di Kato. Era stato lì che aveva cominciato a star male, consumata dall'esaurimento nervoso e da un clima troppo caldo e umido per la sua costituzione fisica. Iosif si era deciso a portarla a Tbilisi ed era stato durante quel viaggio che Kato aveva bevuto acqua inquinata e contratto il tifo. Sul suo fisico già debilitato, la malattia aveva fatto progressi rapidissimi. Era morta il 22 novembre successivo e Iosif ne era stato completamente distrutto. Al funerale, tenutosi 3 giorni dopo nella stessa chiesa dove si erano sposati la notte del 16 luglio 1906, aveva sorpreso i parenti e gli amici che conoscevano la sua freddezza e capacità di autocontrollo. Quando la bara era stata calata nell'umida terra del cimitero, Iosif si era gettato nella fossa. Quando si fu calmato, i compagni lo udirono con chiarezza pronunciare: «Con Kato si è definitivamente spento ogni più piccolo sentimento di umanità nel mio cuore. Molti anni dopo, al Cremlino, ormai padrone incontrastato dell'Unione Sovietica, avrebbe confidato: «È stato in quel momento che è morto Iosif e nato Stalin». All'inizio, proprio per marcare la nascita del suo nuovo essere, era stato indeciso su quale pseudonimo usare. Il suo interesse per l'esoterismo e la magia nera, coltivati in seminario, l'avevano fatto propendere prima per Emulo del demonio, poi per il demoniaco. A un esame attento, però, entrambi gli erano sembrati troppo rivelatori di un'essenza che saggiamente riteneva più prudente nascondere. L'aveva invece affascinato la durezza, la lucentezza e la freddezza dell'acciaio come materiale capace di sintetizzare, da un lato, la forza della modernità e dall'altro i tratti del suo carattere. Così aveva deciso di chiamarsi Stalin, il nome russo dell'acciaio. Dopo la morte di Kato, aveva lasciato il piccolo Yakov di 8 mesi alla cura della famiglia materna e si era unito ad alcuni gruppi di banditi caucasici. Le rapine per il finanziamento dell'azione rivoluzionaria e la propaganda sovversiva erano divenute la sua attività principale. Nel 1908 era stato ancora una volta arrestato e mandato in Siberia, in un campo da cui si diceva che nessuno fosse mai riuscito a salvarsi. Lui, invece, era riuscito addirittura a fuggire. Aveva vagato nella neve e nel ghiaccio. Si era salvato grazie all'aiuto di un rivoluzionario come lui, Sergei Aleyuev, e a quello della moglie Olga, che l'avevano ospitato e nascosto per tutto il tempo che era stato necessario. Fu in quell'isba dimenticata che conobbe la piccola figlia di Sergei. Si era sentito scrutato nel profondo da quella bambina di appena 7 anni che lo guardava rapita. «Come ti chiami?» le aveva domandato Stalin. «Nadiezda Aleyueva», aveva risposto la bimba. L'avrebbe reincontrata nel 1919, ormai divenuta una 18enne attraente, mentre lavorava come segretaria di Lenin. Stalin, allora, l'avrebbe sposata. Quale migliore tecnica aveva mai inventato il diavolo se non quella di far credere di non esistere, così da sedurre meglio l'uomo? Era stata la tecnica che Stalin aveva deciso di adottare in ogni circostanza e in ogni ambito della propria vita. Aveva cominciato a coltivare l'arte del silenzio. I suoi sarebbero diventati, via via, silenzi sempre più inquietanti e tenebrosi. Li avrebbe coltivati per tutto il resto della vita, non solo con i suoi collaboratori e sottoposti, ma perfino con i suoi figli. Soprattutto Svetlana, la sua terzogenita, lo avrebbe odiato per questo. Taceva quando Lenin diceva cose che egli non condivideva. Taceva quando Lenin, che pure lo aveva voluto nel comitato centrale del partito, si lamentava del suo odore troppo intenso di cattivo tabacco o gli rimproverava di avere modi rozzi. Taceva e odiava. Soprattutto aveva preso a odiare Lev Trotsky, ma era stato pronto, per opportunismo, a sfumare ogni controversia su richiesta del padre della rivoluzione. Era rimasto in una posizione defilata nelle settimane decisive di conquista del potere da parte dei bolscevichi e soltanto nel novembre del 1917 era entrato a far parte del Consiglio dei Commissari del Popolo, il nuovo governo provvisorio, con l'incarico di commissario per le minoranze etniche. In quella veste aveva dato prova delle sue indubbie capacità organizzative. Di Nadiezda, la seconda moglie, si diceva che l'avesse sposata dopo averla violentata in treno. Una voce tuttavia mai confermata. La differenza di età al momento delle nozze, lei 18 anni e lui quasi 40, invece era reale. Si sarebbe probabilmente ingiusti nell'affermare che il fattore affettivo sia stato completamente assente nella genesi di quel matrimonio. Tuttavia, la paranoia ossessiva di Stalin e il suo carattere estremamente calcolatore possono aver trovato un'attrattiva particolare nel fatto che Nadiezhda era, all'epoca, una delle segretarie di Lenin, quindi una delle persone più vicine al leader. Una posizione di cui Stalin si servirà al momento opportuno. Lenin, infatti, aveva cominciato a guardare con crescente sospetto il georgiano e aveva deciso di stendere un testamento politico, preoccupato che la spinta rivoluzionaria finisse per spegnersi nella burocratizzazione del sistema. Nel 1922, infatti, aveva dato il via libera alla nomina di Stalin a segretario generale del Comitato Centrale, ovvero a una carica che avrebbe dovuto diminuire le sue possibilità di succedergli. Dovette presto accorgersi dello sbaglio. Da quella carica, infatti, Stalin iniziò la sua ascesa, cominciando a concentrare nelle sue mani un grande potere. Le sue idee contrarie alla teoria della rivoluzione permanente e favorevoli invece a quella del socialismo in un solo paese ebbero il definitivo suggello e trionfo nel congresso del 1926, quando il Comitato Centrale si schierò dalla sua parte. Ogni forma di dissenso fu repressa con quei metodi brutali che tutti i sovietici, per oltre un quarto di secolo, avrebbero poi conosciuto su vasta scala. In breve tempo, Stalin divenne un mostro la cui crudeltà ed efferatezza era paragonabile soltanto a quella di Gengis Khan. Stalin aveva incontrato nuovamente suo figlio, Yakov, soltanto nel 1921, 14 anni dopo il funerale di Cato. Era stato costretto dagli eventi, dopo che i familiari di lei gliel'avevano rimandato perché ne formasse il carattere. Era un adolescente piuttosto timido. Aveva ereditato dalla madre occhi profondi e lineamenti che promettevano di prorompere in una bellezza virile che il sangue paterno avrebbe completato con una vena vagamente torbida. Yakov era arrivato nella famiglia di suo padre, formato dalla nuova moglie Nadiezda e dal figlio appena nato della coppia, Vassili. Con i suoi 14 anni che si aprivano su un'adolescenza triste, dopo aver conosciuto un'infanzia infelice, venne accolto dal padre in modo sbrigativo e senza particolari premure. Nei suoi confronti, come del resto anche nei confronti di Vassili e poi di Svetlana, la figlia nata nel 1926, Stalin non fu tanto, almeno nei primi anni, un padre crudele, quanto soprattutto un padre assente. Sia Yakov sia Vassili, figli maschi e quindi oggetto di aspettative sociali, erano cresciuti in un contesto dove si coniugavano assenteismo emotivo e privilegi. Da parte di Nadiezda vi era sicuramente più attenzione verso i ragazzi, ma la sua instabilità caratteriale, pur con i suoi slanci affettivi, rischiava di trasformarsi in un elemento ulteriormente destabilizzante. In quegli anni venti, nella famiglia Stalin, i presupposti per la formazione di futuri esseri squilibrati c'erano tutti. Per i due figli maschi, a fare le veci della figura paterna, algida, temuta e assente, era soprattutto il capo della guardia personale di Stalin, Vlasic, un essere rozzo, alcolizzato e donnaiolo. Svetlana, nei suoi ricordi, non esiterà a definirlo un despota analfabeta, stolido, rozzo ed estremamente impudente. Sui due ragazzi vegliava anche, sempre su disposizione di Stalin, un altro personaggio di caratura non diversa dal primo, quantunque umanamente di maggiore empatia, Paskrobshev. Stalin si relazionava con i figli quasi sempre attraverso questi due preposti, ai quali rimproverava di viziarli. La verità era che il dittatore provava una reale ed effettiva repulsione per Yakov e Vassili, nei cui caratteri riconosceva tratti opposti al suo. Entrambi i figli erano arroganti e deboli, due difetti che egli sinceramente detestava. Di Vassili diceva che era un ragazzino viziato dall'intelligenza mediocre, mentre di Yakov disprezzava l'irrisolutezza. Quando questi, ad appena 18 anni, si era incapricciato di una ragazza, Stalin era intervenuto a mettere la parola fine a quella relazione che, nelle speranze del figlio, avrebbe invece dovuto essere coronata da un matrimonio. E lo fece con i mezzi che gli erano propri e congeniali. Distrutto dalla vicenda, il figlio aveva tentato il suicidio sparandosi al petto, ma si era salvato. Riferita la vicenda a Stalin, egli, con un mezzo sorriso e con disprezzo lapidario, aveva commentato:
Che vi dicevo? Quel deficiente non sa neanche prendere bene la mira.
Su questa schiettezza estrema e quasi crudele di Stalin padre nei confronti dei difetti dei figli aveva influito potentemente l'esempio educativo della madre. Se suo padre era stato un ubriacone e un violento, e Caterina, pur avendo dovuto subire per anni le angherie del marito, era stata comunque una donna dal carattere forte e dalla lingua tagliente. Con Soso era sempre stata brutalmente amorevole, non risparmiandogli critiche e verità anche spiacevoli. aveva continuato a farlo sino alla fine, avvenuta nel 1937, incurante del fatto che il figlio fosse diventato Stalin. Aveva continuato a vivere a Gori, in Georgia. Ogni tanto giungeva a Mosca, in visita al figlio, che comprensibilmente cercava di impressionarla con l'ostentazione del potere raggiunto. Lei però era rimasta una contadina solida e senza fronzoli. «Avresti fatto meglio a fare il pope», gli ripeteva ogni volta prima di partire, frustando immancabilmente le sue aspettative. Se si esclude la madre, la prima moglie Cato e la figlia Svetlana, è assai difficile dire se Stalin avesse potuto mai concepire un reale sentimento per qualcuno. Del resto, non nascondeva a se stesso che nel momento in cui aveva scelto di diventare Stalin, insieme al gelo dell'acciaio, avesse scelto anche la solitudine, quella in cui visse e soprattutto quella terribile in cui morì. Nonostante tutto, la seconda moglie, Nadiezda, non aveva mai voluto prendere in considerazione l'ipotesi di essere stata sposata per essere usata. C'era chi riteneva normali le abitudini che la coppia conduceva al Cremlino. Altri, più intimi, avevano potuto invece constatare il lento estinguersi della fiamma, fino a che non erano rimaste che fredde ceneri. In quanto a Stalin, nulla chiedeva alla moglie, né alcunché le rimproverava. Glaciale e lontano, dopo i primi anni di matrimonio, era tornato a chiudersi nella sua cupa paranoia. A Nadiezda giungevano voci delle presunte infedeltà del marito. Più che ingelosirla, quelle voci la indispettivano. Dopotutto sapeva che Stalin era troppo anaffettivo per imbastire una qualche relazione emotivamente coinvolgente con qualsiasi donna. Nei primi anni 30, però, era accaduto qualcosa che le aveva tolto ogni remota illusione. Qualcosa che l'aveva costretta a prendere atto di quanto il marito fosse capace del male assoluto. Era stato a proposito della questione ucraina. Nadiezda era venuta a conoscenza delle disperate condizioni di quel popolo e della carestia che stava sterminando milioni di persone. Così aveva promesso che ne avrebbe parlato al marito, persuasa di poter fare qualcosa. Era stato allora che aveva realizzato fino a che punto potessero arrivare la doppiezza e il cinismo dell'uomo. Aveva scoperto che egli non solo ne era a conoscenza, ma che quella crisi che stava uccidendo donne e bambini era una carestia artificiale, indotta e voluta da lui, sia per realizzare i suoi piani quinquennali, sia per punire gli ucraini che avevano resistito duramente alla lotta contro la collettivizzazione. Le requisizioni di grano erano state ordinate direttamente da Stalin. Era un modo per spingere i contadini delle campagne a trasferirsi nei centri urbani, ad avere a disposizione manodopera per l'industrializzazione forzata, che tanto gli premeva. Quando Nadiezda aveva mostrato di non capire, sopraffatta dall'enormità di quel disegno diabolico, Stalin, sprezzante, le aveva riso in faccia. I rapporti tra loro erano ormai ridotti alle esigenze imposte dal protocollo, come il grande ricevimento al Cremlino la sera dell'8 novembre 1932 per festeggiare l'anniversario della rivoluzione d'ottobre. Il dittatore, che non reggeva neppure bene l'alcol, tanto da usare speciali bicchieri a doppio fondo per ingannare gli ospiti, aveva umiliato pubblicamente la moglie, arrivando a gettarle in faccia una sigaretta accesa. Lei aveva lasciato il banchetto ufficiale, ritirandosi nelle sue stanze. Il giorno successivo fu trovata senza vita, uccisa da un colpo di revolver. Aveva soltanto 31 anni. Il suo fu archiviato come caso di suicidio. La morte di Nadiezda aveva finito per privare Vassili, Svetlana e lo stesso Yakov dell'unica fonte di affetto possibile. I maschi, sempre più in balia degli uomini di fiducia del padre e la piccola Svetlana nelle mani di bambinaie terrorizzate, crebbero in quegli anni 30 in cui era inaugurata la stagione delle grandi purghe. Il clima era quello di un gelo affettivo determinato soprattutto dall'assenza di Stalin. Svetlana, tuttavia, ricorderà quegli anni d'infanzia come gli anni, tutto sommato, meno problematici nel suo rapporto con il padre, il quale, nei rarissimi momenti dedicati alla famiglia, aveva per la piccola anche gesti affettuosi. Per i figli maschi furono invece anni di scontro con la figura paterna, uno scontro titanico e impari, da cui entrambi uscirono distrutti. Yakov, il deficiente che non aveva neppure saputo prendere bene la mira, come l'aveva definito Stalin, e che nei primi anni 30 continuava con la sua carriera militare, aveva conosciuto una ballerina di Odessa, Yulia Mieltser, già sposata due volte. Con Yakov, la ballerina aveva imbastito una relazione segreta, presto scoperta, al punto che durante un ricevimento pubblico il consorte della Mieltser era venuto alle mani con il figlio del dittatore. La notizia era giunta al Cremlino, confortando Stalin nel suo pessimo giudizio sul figlio e nel suo disprezzo per lui. Egli tuttavia si rendeva conto che il peso dello scandalo, ormai di dominio pubblico, avrebbe potuto dare un vantaggio ai suoi nemici. Tanto più che Yakov, dimostrandosi ancora una volta un debole e incapace di amministrare i propri sentimenti, non intendeva interrompere il rapporto con la donna. Stalin, con freddezza, ripensò a quando lui, bambino, sognava di risolvere il problema delle violenze paterne, eliminandone l'autore. Da allora, il suo motto «Niente più uomo, niente più problema» si era sempre rivelato esatto. Così scrisse col suo amato inchiostro verde un biglietto in codice al commissario del popolo e per il povero marito di Yulia fu la fine. Poi, con lo stesso cinismo, acconsentì alle nozze di Yakov con la vedova.
«Se quell'imbecille di suo figlio», pensò, «non capiva che gli dèi, quando vogliono punire gli uomini, concedono loro quello che vogliono, peggio per lui. Lo avrebbe imparato a proprie spese».
Non aveva dovuto poi attendere così tanto, mentre mandava avanti la sua progressiva opera di eliminazione fisica di tutta la vecchia guardia bolscevica. Le purghe, alimentate dalla sua paranoia, avevano ormai eliminato tutti i componenti dell'originario Politburo, i vecchi compagni d'arme di Lenin, quando il 23 agosto del 1939, con l'invasione tedesca della Polonia, era stata accesa la miccia della Seconda Guerra Mondiale. Poi, il 22 giugno 1941, era arrivata la pugnalata alla schiena. Hitler aveva dato ordine alle sue armate di invadere la Russia. Quando l'avevano annunciato a Stalin, nel suo ufficio al Cremlino, era rimasto in silenzio. Lo sguardo freddo, assente, perso nel vuoto. Ben equipaggiati, crudeli e decisi, i tedeschi avanzavano tagliando le linee sovietiche. Yakov, all'epoca, era un tenente di artiglieria. Era il figlio del dittatore e quel suo status gli aveva garantito fino ad allora un certo privilegio. Era stato durante quell'estate catastrofica che faceva temere il peggio che il commissario alla difesa, Timoshenko, era stato d'improvviso convocato al Cremlino. Egli non sapeva cosa aspettarsi. Il dittatore stava dietro alla sua scrivania, sul cui piano, lucidissimo e vuoto, non vi era altro che un telefono e una risma di foglietti, quelli su cui vergava con inchiostro verde i suoi ordini senza appello. Quale trappola gli avrebbe teso Stalin? Pensava tra sé il commissario alla difesa, mentre si avvicinava a quell'uomo dall'aria cupa eppure accesa da uno sguardo diabolico. Lo avrebbe fatto fucilare? Lo avrebbe destinato a qualche gulag siberiano?
«Dov'è mio figlio Yakov?»
si sentì chiedere da Stalin. Timoshenko, preparato a rispondere sullo stato della guerra in corso, sui movimenti dei tedeschi o sulla strategia dell'Armata Rossa, a quella domanda si sentì perduto. E Stalin lo capì.
«L'unica risposta che avreste dovuto darmi non l'avete».
Il dittatore piantò i suoi occhi da tigre in quelli del commissario, che continuava a tacere.
«Vi dirò io dove deve stare il figlio di Stalin in un momento come questo. Al fronte! Provvedete!»
Il colloquio era finito. Timoshenko sapeva che il dittatore avrebbe fatto controllare personalmente l'esecuzione dell'ordine. Uscendo da quell'ufficio, si chiese quale padre potesse mai essere uno che in circostanze come quelle insisteva per inviare il proprio figlio al fronte come un agnello al sacrificio. Yakov fu mandato a raggiungere il reggimento di artiglieria pesante della 14ª divisione corazzata e durante una battaglia fu catturato dai tedeschi.
«Sono il figlio di Stalin»,
disse con arroganza ai nazisti che lo avevano fatto prigioniero. La notizia era arrivata al Cremlino e Stalin, più che con dolore, l'aveva accolta con fastidio. Sperava che nelle mani del nemico il figlio desse prova di avere il senso dell'onore. Ai presenti non esitò a dire che un uomo di valore si sarebbe suicidato piuttosto che cadere nelle mani dei nazisti. Intanto, a Berlino, veniva data grande enfasi alla cattura del figlio del dittatore sovietico. I tedeschi gli fecero pervenire una lettera di Yakov e alcune foto. Era una lettera stringata, dove informava il padre di essere prigioniero, ma di essere trattato bene. Stalin, come suo solito, preferì il silenzio. La sua paranoia, tuttavia, l'aveva spinta a sospettare che il figlio, su consiglio della moglie Julia, si fosse consegnato volontariamente ai tedeschi per diventare una spia. Così, Stalin, incurante del fatto che i due figli di Yakov e Julia, ovvero i suoi stessi nipoti, fossero in tenera età, non esitò a ordinare l'arresto e la deportazione della donna. Per un anno di Yakov non giunsero più notizie. Poi la battaglia di Stalingrado e il ribaltarsi delle sorti per l'esercito tedesco spinsero Hitler a proporre uno scambio tra il figlio del dittatore e il federmaresciallo tedesco Paulus, catturato dai russi in battaglia. La risposta di Stalin fu categorica.
Non scambio un federmaresciallo con un tenente di artiglieria.
Un rifiuto reiterato anche successivamente, quando gli emissari di Hitler proposero che lo scambio avvenisse con il nipote del Führer, Leo Raubal. Yakov fu trasferito in un campo di concentramento, ove, secondo la versione ufficiale, si suicidò. Ora Stalin avrebbe potuto mettere sul tavolo della storia anche il sacrificio di un figlio. Di più, quel suicidio gli avrebbe consentito di non avere complessi di colpa davanti ai membri del Politburo e davanti al popolo. Molti anni dopo, durante una festa nella dacia, un amico d'infanzia si permise di chiedere a Stalin perché avesse negato quello scambio. Fedele alla sua consumata tecnica, che mescolava dissimulazione, cinismo e verità, il dittatore aveva risposto:
«Non avrei potuto, altrimenti non sarei più stato Stalin».
Poi aveva indicato una fotografia del figlio e aveva aggiunto con un accento di raggiunta soddisfazione:
«Ecco un vero uomo che ha scelto una nobile morte».
Con Svetlana, almeno durante l'infanzia, le cose erano state diverse. Il dittatore non aveva mai nascosto di preferirla rispetto agli altri figli. Eppure sarebbe arrivato il giorno in cui lei avrebbe chiesto al padre di cambiare il cognome, provando orrore per Stalina, che la accompagnava ovunque, seguendola come un'ombra dolorosa. Stalin non aveva risposto. Ancora una volta aveva usato la tecnica del silenzio con cui intimidiva gli interlocutori. Così, lei era rimasta Svetlana Stalina fino alla morte del padre, avvenuta 3 anni dopo, nel 1956, quando il suo successore, Khrushchev, aveva avviato il processo di destalinizzazione. Se ripensava al passato, ricordava le dacie in cui il padre amava rifugiarsi. La sua infanzia si confondeva con quegli ambienti asettici, tutti uguali, ordinatissimi, con un arredamento essenziale, quadri di pessimo gusto e tanti telefoni. Nei rari momenti di libertà, Stalin le dedicava il suo tempo. La portava con sé nelle sue passeggiate solitarie. Le regalava libri, tra le cui pagine la bambina trovava piccole sorprese, fiori pressati, cartoline o il suo nome scritto a matita dal padre e declinato con vezzeggiativi. Quando lui era occupato, lei giocava con Khrushchev, con Zanaf e con Berja, ignorando ancora che cosa quegli uomini rappresentassero per i sovietici affamati e terrorizzati. Quel mondo sembrava immobile e freddo. Molti anni dopo, guardando una fotografia, era stata come folgorata dall'esattezza di una sensazione che in quegli anni lontani aveva sempre avvertito in modo confuso. Guardando l'immagine di suo padre, capì come egli per primo incarnasse una sorta di immutabilità terribile che non lasciava nessuno spazio alla speranza. Lui, Stalin, appariva sempre identico a se stesso. Stessa uniforme, stessi baffi, stessa pettinatura, stessa espressione, stesso silenzio. Era l'anticipazione dell'immutabilità dell'inferno, ma anche la rappresentazione plastica di una nazione immensa paralizzata dalla paranoia del suo leader. Era il monito granitico e spaventoso che suggellava ogni disperazione. Nulla sarebbe mai cambiato. Del padre, Svetlana ricordava l'odore di mehork, il tabacco del proletariato che egli non aveva mai smesso di fumare e che tanto infastidiva Lenin. Già, Lenin. Con Svetlana, Stalin si era lasciato andare a esprimere in privato un giudizio tagliente sul padre della rivoluzione, che in pubblico mostrava invece di venerare, accreditando la tesi della continuità. Alla figlia aveva spesso raccontato le storie avventurose della sua giovinezza da fuorilegge, però suo padre, Vissarion, sembrava uscito dal nulla. Se si eccettuava qualche fugace riferimento alla madre, nonna paterna di Svetlana, per il resto egli circondava ogni altra cosa di silenzio. Su Vissarion, il padre ciabattino ubriacone, nessuna parola uscì mai dalle sue labbra. Era come se non fosse mai esistito. Svetlana domandava, Stalin restava in silenzio. La bambina cresceva slanciata ed esile, gli occhi dolci e le guance paffute. E più cresceva, più assomigliava a sua madre Nadiezda. Di lei ricordava poco. Era morta nel 1932, quando la piccola aveva soltanto 6 anni. Le avevano detto che era morta di peritonite, ma lei neppure sapeva che cosa fosse la peritonite. Solo molti anni più tardi avrebbe saputo la verità per bocca di una delle più care amiche della madre. La verità, allora, non l'aveva più sorpresa, perché aveva ormai imparato a capire che suo padre non poteva che dispensare infelicità a chi lo circondava. Per anni gli aveva chiesto di parlare della madre, di raccontarle dove si fossero incontrati, di come fosse stato il loro matrimonio. Lui taceva, ostinato, freddo, lontano. Lei, di sua madre, ricordava soprattutto la dolcezza e la malinconia. Ricordava quanto le piacesse leggere, accovacciata nella poltrona della sua stanza. Un giorno, suo padre l'aveva sorpresa in quella stessa camera, seduta sulla stessa poltrona. Anche in quel caso aveva taciuto. Il giorno dopo, però, la poltrona era stata rimossa. Poi erano spariti tutti gli altri oggetti che appartenevano a Nadiezda. La camera venne ridipinta e riarredata. Della madre non era rimasta più nessuna traccia, come non fosse mai esistita. Era stato col finire dell'infanzia e l'ingresso nella prima adolescenza che per Svetlana le cose avevano iniziato gradualmente ad apparire in una luce diversa. Aveva imparato a riconoscere la vena di allegro sadismo che spingeva il padre a godere dell'abbrutimento altrui. Capitava durante le feste smodate che Stalin offriva ai suoi più stretti collaboratori nelle sue dace o al Cremlino. Gli piaceva riempire la tavola di cibo e alcolici, incitando gli ospiti a bere e mangiare senza freni. Lui, Stalin, che pure amando l'alcol non lo reggeva bene, riusciva invece a restare sobrio grazie ai celebri bicchieri dal doppio fondo di cui solo la figlia e qualche cameriere conoscevano l'esistenza. Svetlana ricordava la luce diabolica che brillava negli occhi del padre nel contemplare i membri del Politburo ridursi a bestie che gridavano, barcollavano, inciampavano o si azzuffavano fra loro. Lui le osservava sogghignando con sufficienza, come un diavolo potrebbe fissare la turba dei disperati, ignari di avergli venduto l'anima. Il rapporto col padre aveva iniziato a guastarsi con la pubertà. Stalin riteneva che la figlia corresse troppo, che volesse bruciare le tappe, complice soprattutto il fatto di essere una ragazzina che appariva più matura della sua età. A 14 anni, Svetlana inviò al padre una sua foto da un campo dei pionieri, una sorta di colonia estiva organizzata dal partito. Ricordava che la ritraeva sorridente, con un vestito estivo a fiorellini, stretto in vita da una cintura con fibbia e un fazzoletto al collo. La foto l'era tornata indietro a stretto giro di posta. Nel suo implacabile inchiostro verde, lui gli aveva scritto sopra un lapidario commento. «La tua espressione non è appropriata per una persona della tua età». Se avesse avuto ragione o no circa i suoi timori sul carattere ribelle che la figlia stava sviluppando, poco importa. Ciò che importa è il fatto che a soli 16 anni Svetlana fece entrare la classica volpe nel pollaio, innamorandosi di un quarantenne regista di origine ebrea, Alexei Kapler. Lui, uomo colto e maturo, l'aveva letteralmente stregata, aprendole un mondo lontano e diverso da quello in cui, fino a quel momento, era stata abituata. un mondo creativo, al limite anarchico, fatto di personaggi paradossali e brillanti. Grazie ad Alexei, Svetlana aveva iniziato a leggere i libri che il regime del padre proibiva e che circolavano di nascosto nelle versioni straniere. Probabilmente le storie di Yakov e di Vassili non le avevano insegnato molto. Era convinta di poter sposare Alexei e non aveva considerato che tutte le vite appartenevano a suo padre e venivano disegnate e plasmate dalla sua volontà. Se ne accorse solo quando l'uomo sparì improvvisamente. Chiedeva in giro dove fosse e nessuno sapeva. Poi qualcuno le fece sapere che era stato arrestato con l'accusa di essere una spia inglese. Riconosciuto colpevole, era stato condannato a 10 anni di detenzione in Siberia. Rinunciò ad appellare quella condanna quando, con orrore, scoprì che l'ordine di quell'arresto era stato dato proprio da Stalin in persona. C'era chi la considerava una ragazza viziata e ribelle. Solo una così poteva aver sfidato apertamente un padre come quello. Per lei, infatti, Stalin, da tempo, pensava a un matrimonio con il figlio di Zanaf, uno dei suoi più fidati collaboratori. Lei si era opposta e aveva sposato un compagno di università, Grigori Marozov, da cui aveva avuto un figlio, Yosif. Stalin aveva accettato quel colpo di testa con la serafica consapevolezza che il matrimonio non sarebbe durato a lungo. Non aveva però mai voluto né conoscere né incontrare quel genero indesiderato. In effetti, nel 1947 la coppia divorziò. Stalin allora, padrone del campo, calò nuovamente sul tavolo la carta Yuri Zanaf e Svetlana, per ragion di Stato, questa volta fu costretta a capitolare. Da quel matrimonio voluto dal padre, nacque nel 1950 una figlia a cui lei volle dare il nome della nonna, Ekaterina, l'unica persona che avesse mai davvero tenuto testa al dittatore. A 70 anni, nel 1949, nonostante non fosse mai stato un sentimentale, Stalin aveva dovuto cominciare a fare i conti con il tempo che passava. Fino a quel momento, a rimandare quella riflessione, erano stati non soltanto il suo carattere pragmatico e il suo cinismo, ma soprattutto i fatti storici che per tutta la prima parte degli anni 40, con la Seconda Guerra Mondiale e la Conferenza di Yalta, l'avevano tenuto impegnato. Adesso sentiva che a tradirlo non erano più soltanto potenzialmente i suoi collaboratori, ma le sue stesse forze. Per quel che importava, doveva ammettere di essere solo. Dopotutto, lo era sempre stato, e l'isolamento gli era sempre piaciuto. A riflettere bene, tuttavia, non aveva difficoltà ad ammettere che non fosse tanto la solitudine a piacergli, quanto gli esseri umani a dispiacergli. Bisognava davvero amare molto la causa rivoluzionaria, si diceva, visto che i singoli compagni rivoluzionari erano insopportabili. Vili, opportunisti, mercenari, arrampicatori, avidi, lussuriosi, presuntuosi, dominati dagli istinti. Solo uno come Lenin poteva pensare di far trionfare i suoi piani grazie a questi uomini che nulla sapevano fare se non sciupare il fuoco recato loro in dono dalla ribellione di Prometeo. Per questo lui, Stalin, che invece conosceva bene l'abisso del male proprio per averlo scelto ed amato, sapeva che la forza della rivoluzione ha bisogno di sangue e che il partito rivoluzionario si può rafforzare soltanto epurandosi. Non aveva nulla di cui rimproverarsi. Le cosiddette purghe avevano tonificato il corpo della rivoluzione. Come si poteva lontanamente pensare di poter servire la causa e costruire l'opera che da secoli si muoveva a sottotraccia nella storia con mezzi uomini? Poi c'erano i familiari. Anch'essi appartenevano alla tristissima stirpe degli uomini. Si doveva essere Stalin, ossia un uomo d'acciaio, per non finire travolto dai legami familiari. Chi era quel letterato inglese che diceva che i parenti sono insopportabili ma servono a dare un'aria rispettabile? Non lo ricordava, però ne condivideva il pensiero. Le mogli Cato e Nadiezda, rendendolo vedovo, avevano accresciuto la sua rispettabilità agli occhi del popolo. Sua madre, così devota e di buon senso, riverberava su di lui una luce umana. Suo figlio Yakov, avendo avuto il buon gusto di suicidarsi, aveva contribuito ad accrescere il suo prestigio. Svetlana, la figlia ribelle, accettando infine di sposare Yuri Zanaf, era rientrata nell'ordine delle cose. Il vero volto di Vassili, alcolizzato, libidinoso e viziato, era conosciuto soltanto da una cerchia ristretta di ufficiali e di politici. A 20 anni, pilota dell'aviazione, destinato a una rapida carriera che lo avrebbe portato alla carica di comandante dell'aeronautica militare a soli 26 anni, Vassili stava già diventando un debosciato, proclive all'alcol, indifferente alla sorte dei milioni di altri soldati che suo padre mandava al massacro. Stalin l'aveva definito un ragazzino viziato dall'intelligenza media. Tuttavia, agli occhi degli altri, il generale Vassili Stalin appariva come un eroe di guerra, comandante delle forze aeree del distretto militare di Mosca, e ciò bastava. Anch'egli quindi era servito a qualcosa. Stalin sapeva benissimo che senza quel cognome uno come Vassili non avrebbe combinato molto nella vita. Apparteneva a quel tipo di uomo che non meritava neppure il suo disprezzo. A completare il quadro umano c'erano poi i figli illegittimi che le voci attribuivano al dittatore e che rafforzavano il suo mito di potenza virile a dispetto della sua pochezza fisica. Anche loro servivano ad alimentare la sua immagine e il suo mito. Erano forse dei mitomani, come Konstantin Kuzakov, che pretendeva di essere nato da una relazione tra sua madre Maria e Stalin quando questa aveva ospitato il giovane rivoluzionario in fuga. Oppure c'era Artyom Sergeev, il figlio del rivoluzionario russo Fedor, amico personale di Stalin, che il dittatore georgiano aveva adottato appena nato nel 1921, dopo che il padre era morto in un incidente ferroviario. Anche lui, allevato nei ranghi militari e destinato a una luminosa carriera di generale, era stato utile alla rispettabilità di Stalin, irrobustendo agli occhi del popolo l'immagine del dittatore come uomo dal grande cuore. Nella piscina decorata a mosaici bianchi e blu della sua dacia, a circa 100 chilometri da Mosca, la servitù aveva l'ordine tassativo di immettere esclusivamente il quantitativo di acqua salata sufficiente a raggiungere le spalle del dittatore. Stalin, seguendo il consiglio dei medici, camminava immerso nell'acqua, mentre personale fidato e guardie stavano a bordo piscina, pronti a intervenire per ogni evenienza. La talassoterapia, almeno praticata in quel modo, non dava però i risultati sperati. Nella sua mente paranoica in quei primi anni 50 era andata facendosi strada l'idea che i medici volessero ucciderlo. Nelle sue ore di solitudine assoluta, l'idea era cresciuta sino a diventare un'ossessione, opportunamente coltivata dai parassiti della corte staliniana. Per il dittatore vi era un complotto dei medici contro i dirigenti del partito, in ottica antirivoluzionaria. Così, nell'ottobre del 1952, ordinò l'arresto di diversi specialisti, tra i quali il direttore dell'ospedale del Cremlino e persino il suo stesso medico personale. La maggior parte degli arrestati erano di origine ebrea. Dando corpo e sostanza alle proprie paranoie, intendeva tuttavia ottenere anche altri due più consistenti obiettivi: rinfocolare l'antisemitismo e gettare le basi per la messa in stato di accusa dell'apparato di sicurezza nazionale. L'ultima settimana di febbraio 1953 era stata una delle settimane peggiori di quella stagione, di per sé già assai rigida. La neve aveva reso impraticabili molte vie di accesso a Mosca e alcune linee ferroviarie erano state sospese. Stalin, tuttavia, non aveva voluto cambiare le proprie abitudini. Aveva ordinato che venisse sgomberata la strada per Kuntsevo, dove avrebbe passato il fine settimana da solo nella sua dacia verde. Il 13 gennaio la Pravda aveva denunciato il complotto degli assassini in camice bianco. Il furore paranoico di Stalin era poi cresciuto di giorno in giorno, senza risparmiare nemmeno i suoi più stretti collaboratori. Aveva fatto arrestare il suo storico segretario, non prima di averne fatto fucilare la moglie, colpevole soltanto di essere ebrea. Poi aveva fatto arrestare Lasik, il capo della sicurezza, accusandolo di aver favorito il complotto dei medici che tentavano di avvelenarlo. Ormai vedeva nemici ovunque. Tutti sapevano di essere in pericolo. Rimasto solo, Stalin aveva raggiunto i suoi appartamenti privati, rigorosamente custoditi da una pesante porta blindata, e si era messo all'ascolto della radio che trasmetteva da Mosca un concerto di Mozart. Prima di coricarsi, aveva ordinato che gli venisse portata una bottiglia d'acqua minerale, ma dopo aver bevuto si era sentito come soffocare. Annaspando, aveva cercato di chiamare aiuto, ma il telefono interno era troppo lontano. Era scivolato sotto al tavolo, mentre la bottiglia e il bicchiere erano rotolati sul tappeto. Non poteva più muoversi né parlare. Allora gli era tornata in mente la profezia della zingara, che gli aveva predetto che la sua morte sarebbe stata legata all'acqua. Dal suo appartamento, cui era fatto assoluto divieto a chiunque di entrare senza essere stato chiamato, il tradizionale segnale con cui veniva impartito l'ordine di preparare il tè quella mattina del 1 marzo tardava stranamente ad arrivare. I domestici e le guardie del corpo avevano atteso mentre il tempo inesorabile fluiva in un silenzio irreale. Mezzogiorno, le 2, le 4, le 6, le 10 di sera. Alle 11 il capo delle guardie del corpo, dopo molte esitazioni, prese a pretesto l'arrivo di un dispaccio dal comitato centrale, aveva bussato alla porta dell'appartamento privato. Non c'era stata risposta. Con le apposite chiavi aveva aperto e aveva visto Stalin riverso sul pavimento, immobile, incapace di articolare parola se non qualche rantolo. Gli occhi invece erano vivi ed erano pieni di odio. Aveva vomitato sangue. I medici intervenuti si accorsero subito che si trattava dell'ingestione di qualche sostanza velenosa. Tutti però, per prudenza, tacquero. Quando Svetlana e Vassili arrivarono, il padre era stato adagiato sul letto e gli erano state già prestate tutte le cure possibili. Nella dacia regnava un clima teso. La fibra del dittatore si stava rivelando più forte del previsto, con repentini miglioramenti seguiti da altrettanto repentini peggioramenti. Il respiro era affannoso, il corpo paralizzato, ma gli occhi immobili e vividi lasciavano trasparire uno stato di coscienza. Ora Stalin aveva di fronte Svetlana e Vassili e li fissava. Guardava i figli e sembrava realizzare che in loro non vi fosse traccia di pietà o di dolore. Osservavano il padre morire senza esprimere nessuna partecipazione. Nei loro occhi gli sembrava di cogliere un malcelato senso di liberazione. Tacevano, proprio come aveva sempre fatto lui, quando loro avrebbero voluto sentirlo parlare e ottenere delle risposte. Tacevano e non muovevano un dito. Allora si ricordò di decenni prima, di una fredda sera d'inverno. Si ricordò del ciabattino ubriacone di cui si augurava di poter assistere alla lenta agonia con l'algido sorriso del disprezzo sulle labbra. Aveva pregato per quella grazia che invece non gli era mai stata concessa. Adesso erano i suoi figli a guardarlo morire senza nessuna apparente emozione. Forse aveva sempre avuto ragione sua madre quando gli ripeteva che la farina del diavolo finisce tutta in crusca. Poco più di un mese dopo la morte di Stalin, Vassili fu arrestato. Era accusato di attività antisovietica e di una serie di altri crimini compiuti durante il regime del padre, dall'appropriazione indebita alla violenza sui subordinati. Chiesta invano la grazia a Khrushchev, finì esiliato agli arresti domiciliari, dove morì a soli 41 anni. La sorte di Svetlana fu più avventurosa e in linea con il suo temperamento ribelle. Nel 1957 riuscì a cambiare il suo cognome che odiava. Non si sarebbe più chiamata Svetlana Stalina, ma Svetlana Alleluieva, prendendo in prestito il cognome della madre. Era diventata un'insegnante e una traduttrice e viveva del suo lavoro perché i tempi dei privilegi erano finiti. Non odiava più soltanto il padre e ciò che egli aveva rappresentato. Ora odiava l'Unione Sovietica, persuasa che chi l'aveva sostituito non si stesse rivelando migliore. Coltivava quell'odio in silenzio, persuadendosi che non fossero soltanto gli uomini ad essere sbagliati. Ma ad essere sbagliato era quel sistema socialista che prometteva il paradiso e finiva sempre col regalare l'inferno. Conobbe un comunista indiano che si era stabilito a Mosca, Brajesh Singh, e se ne innamorò. Avrebbe voluto sposarlo, ma il niente del partito chiuse definitivamente le porte a questo progetto. I due vissero insieme, senza unirsi in matrimonio, fino alla morte dell'uomo nel 1966. A Svetlana fu consentito di compiere un viaggio in India per spargere nel Gange le ceneri del compagno. Da quel viaggio non avrebbe più fatto ritorno. Rifugiatasi nell'ambasciata americana di Nuova Delhi, chiese e ottenne l'asilo politico negli Stati Uniti, dove arrivò nell'aprile del 1967, abbandonando in Russia i figli Josef ed Ekaterina al loro incerto destino. Ekaterina non l'avrebbe mai perdonata. Josef, prima di morire, ci avrebbe provato invano. Negli Stati Uniti, dove avrebbe incontrato William Wesley Peters e si sarebbe sposata per la terza volta, assunse il nome di Lana Peters. Da quel matrimonio, peraltro anch'esso finito presto, sarebbe nata una terza figlia, Olga. Svetlana morirà nel 2011, a 85 anni, nel Wisconsin. Era tornata in Unione Sovietica solo alla metà degli anni Ottanta, quando i primi venti della perestroica avevano acceso nuove speranze, e lei, che all'epoca stava attraversando una sorta di crisi mistica, si era avvicinata alla religione ortodossa e meditava addirittura di farsi monaca. Per qualche tempo si era stabilita a Tbilisi e si era messa a fare ricerche sui nonni paterni, dei quali suo padre aveva sempre voluto tacere. Quel desiderio di conoscere le radici era per lei il mezzo di ottenere la spiegazione a tanti inquietanti perché, lo strumento per dare un senso alle sue tragedie, dalle quali suo padre non l'aveva mai lasciata libera di volar via. Un giorno raggiunse la cittadina di Gori, dove nel piccolo cimitero era stata seppellita la nonna Ekaterina. Aveva trovato la vecchia tomba, abbandonata ormai a se stessa, e aveva deposto un fiore sull'ultima neve della tarda primavera. Vicino aveva notato una bambina che piangeva. Si era avvicinata e aveva chiesto alla giovane il motivo delle sue lacrime. Aveva saputo così che la bambina piangeva la perdita della madre. «Le volevo bene», aveva aggiunto la piccola. «I genitori sono quelli che ti danno radici e le ali. Adesso sono sola». Radici e ali. Svetlana era stata come folgorata da un raggio di luce. Aveva dovuto aspettare tutti quei decenni, raggiungere il piccolo camposanto di Gori ed apprendere dalle labbra di una bambina la verità che aveva sempre cercato. «Radici e ali», aveva mormorato Svetlana tra sé, accarezzando la piccola. «Un genitore ti deve dare radici e ali», si era detta uscendo dal cimitero. Proprio quello che suo padre non aveva mai saputo dare. Ecco perché per lui, per Stalin, nessun figlio aveva mai potuto trovare lacrime.